mentre la lezione di oggi, le lezioni di oggi hanno come argomento il referendum. Ma per introdurre l'argomento referendum dovrei prima premettere ciò rispetto a cui il referendum dovrebbe essere un antidoto, un rimedio, un temperamento, e cioè il sistema rappresentativo. Generalmente con le semplificazioni che si fanno di solito si dice che nella nostra Costituzione il principio è che la democrazia è un sistema di rappresentanza elettiva, e il referendum è un contemperamento di democrazia diretta. Allora si contrappone due democrazie, una rappresentativa e una diretta. Rappresentativa sarebbe ovviamente una democrazia indiretta. Perché indiretta? Perché il potere Kratos apparterebbe comunque al popolo, solo che in un caso il popolo lo esercita in via indiretta tramite i propri rappresentanti, nell'altro invece lo esercita in via diretta tramite cosa? Qua sorgono delle ipotesi. Si dice che la democrazia diretta sia nata nell'antica Atene. Tra le tante balle storiche che si raccontano c'è anche questa. Perché è una balla storica? Perché chiamarla democrazia, un sistema di governo basato sulla schiavitù, ci vuole un certo coraggio. La democrazia ateniese si basava non solo sulla schiavitù, ma sulla esclusione di tutti coloro che non avevano proprietà. Per cui bisognava essere cittadini ateniesi, e la cittadinanza era ristretta a un piccolo gruppo, si calcola che fosse il 25% degli abitanti ad Atene, i quali allora ovviamente potevano passare qualche domenica in piazza a votare. Per cui il modello da cui è nata tutta una mitologia sulla democrazia ateniese è un modello ovviamente, come tutti i miti, un po' falsificante in realtà. Poi questo tipo di democrazia diretta, che è una democrazia tipica delle piccole comunità, si è impiantato in alcune zone del mondo, nei non meno mitologici cantoni svizzeri e in alcune mitologiche realtà del Far West americano. Piccole comunità che si sono organizzate con una decisione diretta. Nulla di nuovo, perché questa è, come dire, ancestrale come tipo di democrazia. Suppongo che nelle tribù che vivevano nelle grotte ci fossero due modelli di governo, quello della clava più grossa, qui comando io e se no vi picchio in testa, e quello per cui a gesti e a mugugni la sera si decideva cosa si faceva il giorno dopo, e, e si mettevano d'accordo. Quella è la democrazia diretta. Ma ovviamente non è immaginabile una democrazia diretta organizzata su scala moderna. Un paese di 60 milioni di cittadini, come più o meno siamo noi, i 60 milioni sono più o meno veri, i cittadini che mancano, e sarebbe davvero improbabile un tipo di democrazia diretta, se non quella che piace ad alcuni, cioè l'idea di una democrazia tramite sondaggio, o tramite telefono, o tramite internet. Per cui la mattina vi svegliate e il governo vi chiede: siete voi d'accordo? E voi rispondete sì o no. Allora quella non è democrazia diretta, quella è la massima delle sventure possibili. Perché è ovvio che un problema complesso generalmente non può essere trattato con la risposta sì e no. Siete voi favorevoli all'energia nucleare? Cioè, scusa? Ne sappiamo qualcosa? Abbiamo fatto un referendum in Italia sull'energia nucleare, dicendo no all'energia nucleare. Oggi si scopre che forse è stato un errore. Ne facciamo un altro per vedere se gli italiani hanno cambiato opinione. Quali sono i dati? Che cosa significa? Quali sono le alternative? Capite? Non è un problema che possa essere affrontato con dei sì e no, se non previa campagna elettorale. E nella campagna elettorale, ovviamente, c'è tutto il problema di chi siano i manipolatori delle informazioni e così via. Bisogna dire poi che la democrazia diretta non è neppure una cosa così lontana dalle esperienze. E attribuire il referendum alla democrazia diretta è anche uno certo sforzo, perché il referendum non nasce nella democrazia diretta, ma nasce nella democrazia rappresentativa indiretta. È da quella costola che nasce la stessa parola referendum. La ideologia liberale della dopo rivoluzione francese ci fa concepire l'ancien régime come il regno dell'indistinto, della prepotenza, delle comunità immobili, cosa che peraltro era. Ma non era il regno di un sistema che non conoscesse strumenti di democrazia. Questo non è interamente vero e non è ovunque vero. Le comunità, che erano comunità periferiche, si gestivano spesso attraverso complessi meccanismi di rappresentanza. Gli stessi stati generali francesi, da cui prese l'avvio la rivoluzione francese, furono convocati con un sistema rappresentativo. Anzi, probabilmente è stato il sistema elettorale più diffuso che si fosse mai visto in Europa per convocare gli stati generali. Nel senso che era basato su un principio di rappresentanza, ogni villaggio, ogni focolare mandava un suo rappresentante. Ovviamente votavano solo i capofamiglia, non sempre, perché in alcuni posti votavano anche le donne, questo dipende perché la realtà è estremamente complessa. Ma l'idea era che il villaggio, il focolare, il paese mandasse a Parigi il suo rappresentante con un vincolo di mandato imperativo. Di questo vi devo subito parlare. Vi avevo già accennato a questo tempo fa. Che cos'è il mandato imperativo? Il mandato imperativo è un vincolo di contenuti che riduce il potere del rappresentante. Deriva dal diritto civile, o lo trovate anche nel diritto civile. Voi potete delegare una persona a fare qualcosa. Potete anche delegare una persona a gestire il vostro patrimonio. No? Allora, ci sono dei mandati, delle deleghe, che possono essere più o meno ampie. Il vostro delegato agisce nel limite del mandato. Fuori dal limite del mandato non ha più potere di rappresentanza. Per cui se lui esorbita dal mandato, non obbliga voi deleganti, ma obbliga se stesso e voi potete non riconoscere le obbligazioni che assume. Io delego un mio amico a comprarmi una bicicletta e gli dico: voglio spendere tot, la voglio così, così, così. Lui va a cercare la bicicletta, sta svolgendo un'opera per mio conto, infatti il mandato è sempre oneroso, va pagato, va retribuito, e mi torna con una bicicletta da donna, con le rotelline dietro e senza i cambi. E io mi incavolo e dico: ma scusa, che cosa ho fatto? Tu hai agito fuori mandato, quella bicicletta è tua e non mia. Mentre se lui avesse comprato una bicicletta secondo il mio mandato, quella bicicletta l'avrebbe comprato per mio conto. Allora, questo sistema del mandato è una cosa che ha sempre organizzato i sistemi di rappresentanza. Io ho fatto l'università in un periodo in cui si passava il 50% del tempo a fare assemblee e il 50% del tempo in cui si facevano assemblee si discuteva su questo problema. Noi mandiamo dei delegati del rettore? Benissimo. Questi delegati del rettore vanno dal rettore a che titolo? Rappresentano noi. E noi come facciamo a controllarli? Come facciamo a essere sicuri che loro, una volta andati dal rettore, non diventino dei piccoli rettorini e si mettono d'accordo col rettore alle nostre spalle? problema della rappresentanza. Quanto la rappresentanza si stacca dal rappresentante? E allora si discuteva a lungo, senza saperlo, sul mandato, dicendo: voi potete andare a parlare per nostro conto del rettore, ma avete un mandato imperativo, cioè dovete chiedere le solite cose che chiedono gli studenti, più appelli d'esame e così via. Non è che potete poi mettervi d'accordo sul rettore su una cosa su cui noi non vi abbiamo dato mandato, perché su quella cosa non avete la rappresentanza. Allora partivano gli studenti eletti dell'assemblea, i capifamiglia delegati per gli stati generali, e partivano con la nota figura del cahier de doléances, di cui forse avete sentito parlare a scuola. Il cahier de doléances era il contenuto del mandato. Vai a Parigi e digli che le tasse sono troppe, che quel bilanzone del Conte ci porta via metà del raccolto, che è 3 mesi che non piove, le strade sono le buche, non riusciamo a trasportare il grano. Questo è il mandato, questo è il cahier. Tu vai a Parigi e parli e decidi su queste cose. Il problema è, e se invece Sua Maestà a Parigi ci pone un problema diverso, cosa dobbiamo fare? Possiamo inventarci noi qual è il volere dei nostri rappresentati, oppure siamo limitati al mandato imperativo? La risposta è: siete limitati dal mandato imperativo, e se avete dei problemi nuovi dovete tornare ad referendum. Ad referendum significa dovete tornare dai vostri rappresentati ad referendum per riferire su quale problema è in discussione, e i vostri rappresentati vi integrano il mandato imperativo, vi dicono che cosa dovete fare, qual è l'opinione che dovete esprimere. Capite? Per cui il referendum nasce all'interno di un meccanismo di rappresentanza con delega per accorciare il rapporto tra rappresentato e rappresentante e diminuire la libertà del rappresentato di dire la sua opinione. Il rappresentato è sostanzialmente un organo del rappresentante. Al contrario, sì, il rappresentante è un organo del rappresentato. Quelle cose che io vi dico, voi fate il contrario, sono giuste. Per cui, come organo, è un organo che agisce per nome e per conto del rappresentato, di chi conferisce il mandato. La rivoluzione francese e l'ideologia liberale, come tutti ve l'hanno detto, tende alla distruzione totale delle formazioni intermedie che separano lo Stato dall'individuo. Per cui tutte queste comunità che venivano rappresentate, che potevano essere i comuni, le corporazioni, la Camera dei Comuni, e le corporazioni, i villaggi, le confraternite, eccetera, vengono tolte di mezzo. E l'idea è che tra Stato e individuo non vi sia alcuna contrapposizione. L'individuo incide sullo Stato col sistema del voto, e questo voto elegge un rappresentante. Ma questo rappresentante perde il vincolo del mandato. In tutte le costituzioni liberali, diciamo in tutte le costituzioni di tradizione liberale, viene inserito come elemento proprio fondamentale il divieto del mandato imperativo. E il divieto di mandato imperativo viene inserito in Costituzione come una norma fondamentale. Lo trovate nel nostro articolo 67, cioè ancora, diciamo, non siamo più una Costituzione di epoca liberale, ma ciò nonostante l'articolo 67 della Costituzione dice: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione, notate il maiuscolo, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione. La nazione che cos'è? Che cosa sta a significare questo termine scritto in maiuscolo? Perché nella Costituzione c'è lo Stato maiuscolo, la Repubblica maiuscolo e la Nazione maiuscolo? Che cosa sono? Perché sono tre soggetti diversi. Che cosa sta evocando questa terminologia? È una terminologia a sua volta risalente, risale non a caso alla Rivoluzione francese il termine nazione. È diverso da quello che dice l'articolo 1 della Costituzione. L'articolo 1 della Costituzione ci dice: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei limiti della Costituzione. Abbiamo un altro termine, il termine popolo, scritto in minuscolo. Che rapporti ci sono tra nazione e popolo? Perché il popolo detiene la sovranità ma si scrive minuscolo, mentre il deputato rappresenta l'intera nazione che si scrive maiuscolo? Bel tema, tema su cui si è scritto parecchio, pagine di alta filosofia della politica, ma che alla fine non è che renda esattamente le cose. Lo Stato è un ente, non è un problema. La Repubblica è un termine equivoco. Abbiamo visto che nella riforma del titolo quinto, il nuovo 114, dice la Repubblica si compone di comune bla 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 bla, Stato. Per cui la Repubblica è una collettività che si prende dentro tutti gli enti. Il popolo è un soggetto minuscolo che però ha la radice demos e quindi è il detentore della sovranità, ma ad essere rappresentata è la nazione maiuscola. Vi assicuro che questo è interessante come tema, io non lo affronto perché dovrebbe portare a affrontare alcune questioni molto grosse di filosofia politica e anche di sociologia politica. La nazione è concepita come una comunità ed è una comunità che va anche al di là del popolo. Si dice che il popolo è un soggetto collettivo composto dalle persone che attualmente vivono, no? La nazione è di più. La nazione ha una componente, come dire, astorica. Non è solo il popolo vivente, sono anche gli ascendenti opportunamente defunti e i discendenti sfortunatamente ancora non nati. Ha una sua continuità al di là del popolo, al di là dell'esistente la nazione. E ha una sua componente etica che è tipica della comunità. Allora vedete che qui dentro cominciamo a vedere a fastellarsi una serie di cose più o meno sospette. La nazione è simile al concetto di patria, è evocativa di valori. Perché siamo italiani? Che cos'è che distingue gli italiani dagli altri? Il fatto di parlare italiano? No, si parla anche in Slovenia, in Croazia, in Svizzera, in Sud America ci sono grandi comunità di italiani. Che cos'è che distingue gli italiani? Non è la lingua, sono le radici cattoliche. Allora io non sono italiano, scusatemi. Che cosa è? L'amore per il calcio? Questo è che cosa dà il senso di appartenenza. Questo è un problema grosso, problema su cui la filosofia politica tendenzialmente ha separato ipotesi completamente diverse. Si dice per esempio che c'è un devastante senso della nazione, della patria, che è di derivazione, diciamo, tedesca, che è fatto da un rapporto di sangue, per cui Heimat implica un'appartenenza in qualche modo razziale. C'è una componente razziale nell'idea stessa della nazione nella cultura tedesca, cosa che invece è ignota nella cultura latina. Questo lo scriveva un francese, naturalmente, Renard, per cui diceva no, il concetto di patria, di nazione che abbiamo noi francesi in genere ai latini non è un concetto materiale, necessitato, razziale, il sangue è il suolo, ma è un concetto intellettivo, è un fatto volontario. E lui diceva la famosa frase che viene ripetuta almeno una volta al giorno a qualche parte del mondo: la patria è una scelta di ogni giorno, che vuol dire che uno il giorno impari può essere italiano, i dispari no. Non si sa, oggi non mi sento italiano, domani sì, che è un concetto un po' strano, ma come dire, ci sono degli elementi etici e non materiali. Questo spiega perché si è inventato, questo spiega perché l'Alsazia e la Lorena, pur essendo di tradizione tedesca e avendo tradizionalmente prevalente lingue tedesche, si sentono francesi. E siccome su questo hanno fatto alcune guerre, voi capite che ci voleva un'ideologia che spiegasse tutto ciò. Vede, siamo al limite dei concetti ideologici, filosofici, ma nella nostra Costituzione il termine nazione arriva proprio per giustificare il divieto di mandato imperativo, che non è una cosa così semplice da giustificare. Ma come? Io voto il mio rappresentante, lo mando in Parlamento per 5 anni e lui mi dice grazie del voto, arrivederci. Non sono legato da un vincolo di mandato imperativo. Per cui tu mi hai votato perché io ho presentato un programma e questo programma dicevo farò questo, farò quell'altro, e tu hai detto caspita, questo fa i miei interessi, lo voto. Ma il giorno dopo il voto dice scusate, abbiamo scherzato, ma in Costituzione c'è scritto, non è che abbiamo scherzato perché io sono il solito birbante, ma perché in Costituzione c'è scritto che io come parlamentare non rispondo a voi, non ho nessuna obbligazione nei vostri confronti. Come parlamentare io ho l'obbligo di interpretare l'intera nazione, compreso i non viventi, per cui devo pormi il problema, per esempio, delle generazioni future. Io mi sono fatto eleggere dicendo meno tasse, qualcuno lo fa. Vado in Parlamento e vi dico col cavolo meno tasse, perché se io mettessi meno tasse oggi a voi, voi avreste una tredicesima più grande e potreste andare in vacanza alle Maldive, ma le future generazioni pagherebbero il debito pubblico. E quindi io, il governo, vi dico più tasse adesso, perché la nazione che io rappresento non sono solo voi che mi avete eletto quest'anno, ma sono anche le prospettive delle generazioni future. Discorso serio, come vedete. Vedete quante cose evocano questi concetti. È negato un vincolo di mandato imperativo, per cui è negato un vincolo di tipo contrattuale, il mandato è un contratto. Lo studierete il prossimo semestre di diritto civile, è uno dei classici contratti onerosi, per cui il mandante, stipula un contratto con il mandatario che lo rappresenta. Qui non c'è mandato. E attraverso lo schema della rappresentanza dell'intera nazione viene veicolato l'altro elemento, diciamo, dell'ideologia liberale, e cioè che il rappresentante rappresenta la volontà generale. Rousseau, l'inventore di questa categoria. C'è l'idea, l'ideologia, perché non è un'idea descrittiva, è un'idea prescrittiva, è anche un po' falsificante la realtà, per cui il rappresentante rappresenta la volontà generale del paese, della nazione, c'è scritto in Costituzione infatti, deve farsi carico della rappresentanza degli interessi non localizzabili nel suo elettorato. Vedete le tensioni che si creano? Come incidono i partiti, per esempio, in relazione al divieto di mandato imperativo? Questo è un tema classico. Noi abbiamo un Parlamento organizzato per gruppi parlamentari, un sistema elettorale organizzato per partiti, per cui addirittura nell'ultima elezione non nessuno ha scelto i parlamentari, ma i parlamentari sono stati scelti dai partiti in ambito di liste bloccate, per cui non votava il partito automaticamente, c'era una graduatoria di parlamentari che scattavano. Come si fa a dire che tra il partito e l'eletto non ci sia un rapporto di mandato vincolante? Notate che per tradizione in molti partiti della sinistra, ancora oggi, credo nel partito, in Rifondazione e nei Comunisti Italiani, credo sicuramente, c'è una regola per cui l'eletto firma le dimissioni da eletto in bianco. Questa è una vecchia regola. Era una vecchia regola che si usava già nelle assemblee degli studenti per far valere il mandato imperativo. Tu mi fai eleggere, io mi impegno ad accettare di perdere la carica di parlamentare quando decide il partito che mi ha fatto eleggere. E conseguenza io sono legato non dalla rappresentanza della volontà generale, ma da un mandato preciso, è revocabile ad nutum datumi dal partito. Capite come queste idee poi siano le idee ormai scolpite, per cui generalmente tutte le costituzioni le ripetono, ma sono le idee che poi hanno dei grossi problemi di adattabilità. Si risponde, la risposta è, se tu sei cacciato dal partito o se tu ti dimetti dal partito non perdi la carica. Non perdi la carica. E di questo ovviamente è la regola. Chi ultimamente è stato cacciato da un partito ma non si è dimesso. Ah sì, quel nobile figuro che di giorno andava a celebrare le famiglie, la famiglia, e la notte l'hanno beccato con due prostitute imbottiti di coca. Ecco, quello lì, UDC, è stato, non so se espulso o se immediatamente dimesso dal partito. Tutti hanno detto, ma che galantuomo. Però continua a fare il deputato. No? Dimostrazione che lui ha perso, diciamo, la fiducia del partito, che ovviamente non lo ricandiderà, tanto ci sono tanti partiti in giro, però non ha perso la carica. Questa è la dimostrazione che il divieto di mandato imperativo funziona. E voi mi direte, però non funziona se Tizio dà le dimissioni in bianco. Se l'UDC avesse adottato la stessa regola che usano i partiti di sinistra e avesse fatto firmare sui deputati una dimissione in bianco, l'avrebbe potuto far valere nei confronti di questo nobile individuo. Proprio per questo le dimissioni di un deputato vengono discusse dall'assemblea e l'assemblea le può rifiutare, anzi sistematicamente le rifiuta. Marco Pannella, per esempio, più volte, visto che sciopera un giorno sì e un giorno no per lo sciopero della fame, e che vuol dire che insomma mangia un giorno sì, un giorno no, in fin dei conti, e nessuno ormai se lo fida più quando fa lo sciopero della fame, ogni tanto si dimette da parlamentare. Le sue dimissioni sono messe all'ordine del giorno dell'assemblea, che all'unanimità, sono presenti tre, di solito ve ne fida niente nessuno, gli respinge. Una volta gli hanno accettata, si è incavolato come una vipera, ha detto, ma che cos'è questa cosa che voi accettate le mie dimissioni? Per dirvi come, vabbè, poi la prassi del Parlamento è quello che è, ma sono in gioco principi che costruiscono il sistema, capite? Principi che costruiscono il sistema nel suo complesso. Allora, noi abbiamo nell'articolo 1 una precisa norma che imposta il sistema. La sovranità appartiene al popolo nella democrazia italiana, ma la sovranità il popolo lo esercita nelle forme stabilite dalla Costituzione. Per cui l'articolo 1 non aggiunge potere al popolo, ma semplicemente dice che quello è il principio, quel principio poi è organizzato dal resto delle norme costituzionali. E il resto delle norme costituzionali dà luogo, istituisce un sistema di democrazia rappresentativa indiretta. Parla di Parlamento, parla di consigli regionali, parla di rappresentanza, di diritto mandato imperativo, sono tutte norme che danno luogo a un sistema democratico interamente improntato sui principi di una democrazia rappresentativa. Però poi nell'articolo 75 e nell'articolo 138 si introduce la figura del referendum. La figura del referendum che viene letta come un antidoto alla democrazia rappresentativa. Un antidoto nel senso che è un sistema con cui gli elettori con voto diretto, per cui non mediato dal Parlamento, dal sistema di rappresentanza, possono incidere su scelte fatte dall'assemblea rappresentativa. Si parla dell'articolo 75 del referendum abrogativo, cioè di un sistema con cui si va a togliere vigenza alle leggi del Parlamento, e nel 138 al referendum conformativo, confermativo o oppositivo alle riforme costituzionali votate dalle assemblee. Vedete, in entrambi i casi il senso del referendum è un appello diretto al corpo elettorale per dargli l'occasione di opporsi a decisioni dell'assemblea rappresentativa o nella forma dell'abrogazione di una legge entrata in vigore oppure nella forma di un'opposizione a una legge costituzionale già approvata dalle Camere. Per questo è concepito come strumento di contropotere. Se il potere democratico in Italia si basa sul sistema rappresentativo, uno degli strumenti di contropotere è un ricorso a questo veicolo di democrazia diretta, di consultazione diretta della popolazione, che perciò è concepito in termini molto restrittivi. Nel nostro ordinamento noi conosciamo diversi tipi di referendum a ben guardare. Abbiamo quello abrogativo dell'articolo 75 e quello confermativo dell'articolo 138. Però non sono gli unici due. Per esempio, referendum compare anche negli articoli 132 e seguenti per una cosa certo di non grandissima importanza, ma attualmente molto di moda, che riguarda lo spostamento di comuni e di province. È un referendum consultivo che si deve indire per la formazione persino di una legge costituzionale. Leggiamo insieme. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di 1 milione, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali, eccetera, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate. Qui c'è un referendum consultivo che incide addirittura su una legge costituzionale, ma è un referendum che deve essere fatto prima dell'approvazione della legge costituzionale, prima addirittura dell'inizio del procedimento di formazione. Secondo comma, si può con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o dei comuni, espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra. Questo è il referendum che è stato votato di recente, per esempio, a Cortina. Voi sapete che c'è uno smottamento di comuni della fascia alpina che hanno deciso che preferirebbero stare in provincia di Trento, in provincia di Bolzano, piuttosto che stare nella regione Veneto. I motivi sono tanti e vari, non ultimo un certo profilo finanziario, nel senso che le province speciali hanno più soldi, più restituzione di soldi dello Stato di quanto abbia la regione ordinaria, e per di più, essendo province alpine, hanno un senso della montagna che la Laguna Veneta non c'è. E il meccanismo passa per una legge dello Stato, ma passa per un referendum consultivo. E così anche per spostare comuni, creare e sfondere comuni in una regione, si fa una legge regionale previa consultazione referendaria. Altri referendum sono previsti in scala regionale come contenuto necessario degli statuti dall'articolo 123, che prevede dei referendum regionali che possono essere abrogativi, possono essere consultivi, ma sono anche dei referendum propositivi. Per esempio, in Val d'Aosta hanno fatto una legge che prevede un referendum propositivo, un po' come dire osè, perché se va a votare il 45% della popolazione, degli elettori, e passa il referendum, la proposta di legge sottoposta al referendum diventa automaticamente legge. Cioè, un modello un po' svizzero. Tizio propone un disegno di legge, raccoglie le firme, fanno un referendum, e se la popolazione, cioè di conseguenza metà più uno dei 45% dei votanti, dice di sì, quel testo diventa automaticamente legge e viene promulgato come legge. È molto osè, l'hanno appena votato il 19 dicembre e per loro fortuna non hanno raggiunto il quorum, perché è un meccanismo che è completamente diverso dagli altri. Questo è un meccanismo propositivo con cui il corpo elettorale può proporre e imporre leggi. Vedete, è abbastanza differenziato il panorama. Poi i referendum regionali sono basati sugli statuti regionali e sulle leggi regionali, per cui sono anche loro abbastanza differenziati. Quello di cui mi devo occupare oggi è il referendum abrogativo, perché il referendum abrogativo è l'unico che ha un giudizio della Corte Costituzionale, e quindi ve ne parlo oggi, nonché un effetto diretto sulle fonti, perché provoca la abrogazione di una legge. E abrogando una legge innova l'ordinamento sul piano delle fonti primarie. A dopo.